RMF Medicina. Programma offerto da 50 più, sistema associativo e di servizi a Varese in via Valvenosta 4, 0332 342280, sito internet 50più.it.
Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto, un grande saluto e un ringraziamento va al mio collega. Ciao Giorgio.
Ciao, ciao Gigi.
E anche al nostro tecnico, a Enrico Bonisolo. Ma un ringraziamento, io ho scritto enorme, va alle nostre ospiti di oggi. Abbiamo con noi la dottoressa Pierina Rita Rizzo, dirigente medico di terapia intensiva generale dell'ospedale di Circolo Varese ASST Sette Laghi, e la dottoressa Federica De Minna, coordinatore dei prelievi degli organi e tessuti della ASST Sette Laghi. Penso che sia tutto ok come presentazione. Ho conosciuto la dottoressa Rizzo e la dottoressa De Minna un mese fa circa, durante la 16ª, devo fare un po' di propaganda anche, Fiera di San Pancrazio, che è un grande evento culturale che si tiene a Vedano Luna una volta nel mese di maggio di solito. La dottoressa Rizzo e la dottoressa De Minna erano state invitate dai responsabili della fiera a tenere una riunione su questo magnifico e attuale tema, il valore del dono, la donazione di organi e tessuti. Dopo aver ascoltato la loro relazione, le abbiamo invitate qui davanti ai microfoni di Radio Missione Francescana per un'intervista, perché abbiamo capito io e Giorgio l'importanza di questo tema, il tema della donazione degli organi e dei tessuti. Prima di passare la parola al mio collega che farà un'introduzione, voglio ricordare a tutti che siamo in diretta, quindi se c'è qualcuno che vuol fare delle domande in diretta alle nostre ospiti, fa lo 0332 264 266 e naturalmente le nostre ospiti risponderanno alle vostre domande. Giorgio, tocca a te.
Buongiorno dottoresse, dottoressa Rizzo e dottoressa De Minna, ben arrivate. Io voglio fare una piccolissima introduzione, perché è un argomento estremamente importante. Infatti, l'argomento che trattiamo oggi è molto importante, anche molto delicato e soprattutto ricco di implicazioni emotive, capace di suscitare sentimenti e paure profonde, perché tocca gli aspetti più essenziali della natura umana. La donazione di organi e tessuti è un dono, un gesto di grande valore civico, grazie al quale miglioriamo la vita delle persone colpite da gravi e irreversibili malattie degli organi e dei tessuti. Dottoresse, perché vi sappiamo così coinvolte in questo problema, dove la morte del paziente, momento drammatico, porta alla donazione, al prelievo dell'organo, momento così importante e momento così aspettato dal paziente? Ecco, grazie. Perché siete così inserite in questo difficile campo?
Buongiorno, ringrazio per l'invito. Sono De Minna Federica, coordinatore prelievi organi e tessuti della SST Sette Laghi. Siamo coinvolte, così coinvolte riguardo a questo argomento, perché il trapianto è vita per chi è in attesa di una cura e quindi noi abbiamo la necessità di rispondere a dei bisogni di cura della popolazione, soprattutto delle persone in lista di attesa per un trapianto, che sono ancora oggi molte. Queste persone, senza il nostro lavoro e senza un gesto di solidarietà, di cui poi parleremo, di purtroppo persone che sono arrivate alla fine della loro vita, alla morte, non potrebbero sopravvivere. Quindi la donazione di organi è cura per le persone in attesa di un trapianto.
Perfetto. Io invece voglio arrivare subito al dunque, perché, come vi dicevo prima, sono stato nell'ufficio comunale del mio paese di Vedano Luna e per rifare la carta d'identità. Purtroppo ho 75 anni, eccetera, adesso ci vuole la carta d'identità nuova, eccetera, eccetera. E la domanda della segretaria è stata questa: vuol donare. Io dico, l'ho guardata, mi sono messo a ridere perché ho pensato, a 75 anni che cosa posso donare? Io le chiedo, ma allora quindi non esistono limiti di età per donare gli organi? E poi un'altra cosa le chiedo, un giovane sotto i 18 anni come fa a pensare alla donazione a 18 anni o meno di 18 anni?
Allora, per certi organi non esistono limiti di età, tanto è vero che anche in un recente presente è stato trapiantato un fegato di una donna di 101 anni, una donatrice di 101 anni. Quindi organi come il fegato e i reni non hanno limiti di età. Certo, per altri organi esistono dei limiti di età, soprattutto per il cuore e i polmoni, che però vanno sempre attentamente valutati in base sia all'età che allo stile di vita delle persone. Quindi non c'è, diciamo, limite per l'età sul dono, gli organi vanno attentamente valutati. Qualsiasi persona può donare a qualsiasi età. Per quanto riguarda i minori di 18 anni, la legge non prevede che esprimano il proprio, in modo formale, diciamo, il proprio consenso alla donazione, se non al 18° anno di età e quindi alla carta d'identità. Certo è che nessuno vieta, anzi favoriamo, facciamo anche delle attività nelle scuole sui minori, soprattutto gli istituti superiori, nei quali diciamo, facciamo capire l'importanza, sensibilizziamo gli studenti all'importanza e al valore del dono, di modo che ne parlino in famiglia, coi propri genitori, sensibilizzino i genitori. E certo è che un ragazzo consapevole del valore del dono e di quello che sta dicendo, di quello che sta facendo, ne può parlare coi genitori ed esprimere coi genitori il proprio consenso. In modo che malauguratamente gli succedesse qualcosa, i genitori possono anche sapere e quindi poi dare loro stessi il consenso alla donazione perché ne avevano parlato in vita, ed è successo nei nostri ospedali.
Dottore Sciarizzo, parliamo di valore. Cosa significa donare gli organi? Cioè dare qualcosa di noi, dare? Cioè acconsentire, diciamo, un prelievo per un trapianto per chi ne ha bisogno, come la dottoressa ha detto, è un gesto di grande generosità, ma oltre alla generosità si va oltre, cioè è un qualcosa che va oltre la generosità.
È un qualcosa che coinvolge tutti gli aspetti etici, morali, anche religiosi, del nostro essere persona, del nostro essere uomo, perché tutti noi sappiamo cosa significa la parola dono. Il dono è qualcosa che viene dato. E noi abbiamo fatto e ricevuto doni nella nostra vita, a Natale, per il compleanno. E facciamo doni per ringraziarci una persona oppure per ringraziare qualcuno. Però nella donazione degli organi il concetto del do ut des non esiste più. Il dono è un'esperienza di completa gratuità, di completa libertà. Noi lo facciamo per pura generosità, senza secondi fini, senza utilizzare questo dono come un aumento del proprio potere. E c'è una bella frase che mi ha colpito e che vorrei qui citare, che chi dona è un egoista intelligente, che interpreta il voler bene a se stesso come volere bene agli altri.
Dottoressa, chi dona, cosa dona, a chi dona?
Allora, partiamo da cosa significa donare gli organi. Quindi donare gli organi significa acconsentire al fatto che gli organi o i tessuti siano prelevati dal donatore cadavere o in alcuni casi da donatore vivente, poi la dottoressa De Min approfondirà meglio questo argomento, per essere trapiantati in persone affette da gravi patologie che ne hanno necessità per sopravvivere oppure per migliorare considerevolmente la loro qualità di vita. Quindi il donatore cadavere è una persona che viene dichiarata morta in base a criteri neurologici e cardiologici, E in questo caso possono essere prelevati il cuore, il fegato, i polmoni, l'intestino, poi parliamo dei tessuti, la cute, l'osso, i tendini, le cartilagini, le valvole cardiache. Mentre la vivente possiamo donare un rene, parte del fegato, oppure il midollo osseo, il cordone ombelicale, le cellule emopoietiche.
Le volevo dire, la morte, c'è la diagnosi chiaramente clinica, ma esiste un protocollo che certifichi la sicurezza della morte, dottoressa De Min?
Più che un protocollo esiste una legge, che è la 9199, che è una legge dello Stato italiano.
No, un protocollo che seguite voi, un protocollo...
Il protocollo rivede, è la legge dello Stato, nel senso che dal momento in cui abbiamo un malato in terapia intensiva che presenta i segni clinici di una morte, in questo caso encefalica, seguiamo quello che è la legge italiana, cioè la valutazione clinica, la valutazione strumentale che è fatta banalmente con l'elettroencefalogramma, in alcuni casi con delle indagini più complesse. Dopodiché si riunisce un collegio medico che è formato da 3 medici che analizzano la situazione e la confermano per 6 ore consecutive.
Dottoressa Dimin, c'è una telefonata e vedo il tecnico che dice di rispondere in fretta perché penso che... Pronto? Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, ho sentito la vostra trasmissione con il motivo di oggi e mi piacerebbe fare qualche domanda anch'io alla dottoressa. Ecco, la mia domanda è questa, pensandoci un po' anche, non al passato, al presente e per il futuro, mi piacerebbe poter donare gli organi anch'io, no? Ecco, sono stato presso l'ufficio comunale, loro mi hanno riferito che devo andare all'ASL per compilare questa nuova mia richiesta per la donazione organi. Lei mi conferma?
Allora, se la manifestazione di volontà può essere resa presso l'ufficio delle anagrafi dei comuni quando si fa la carta d'identità, sì. Nel senso che al momento del rinnovo o del fare la carta d'identità ex novo.
Sì,
oppure
al
si
momento.
Può andare negli sportelli dei distretti della SST che sono tutti abilitati a ricevere le manifestazioni di volontà, oppure più semplicemente iscrivendosi alle associazioni di settore, in questo caso all'AIDO, che ha anche un'app scaricabile attraverso la quale si entra con lo SPID e lei si può manifestare tranquillamente la volontà da cellulare, banalmente.
Perfetto, perfetto.
Oppure, in modo che noi però non, diciamo, può essere fatto, ma bisogna insomma parlarne con i propri parenti, si può anche scrivere su un foglio datato, firmato, che però deve essere conservato nei propri documenti ed ha validità giuridica, però ovviamente i propri parenti lo devono sapere, di modo che se le succede qualcosa, sì, loro sanno dove è tenuto questo foglio e lo danno ai medici che in quel momento ce l'hanno in cura.
Sì, perché diciamo che come procedura mi sembra una cosa bellissima, sì, pensare a chi potrebbe andar bene un qualcosa del nostro corpo qualora noi, il buon Dio ci chiama.
Sì.
Ecco, trovo una cosa molto bella, molto positiva.
Grazie.
E allora, la ringraziamo.
Ecco.
Grazie,
grazie a lei.
Grazie.
Buongiorno, arrivederci.
Ah, c'è un'altra telefonata. Prego. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sì,
prego,
ho seguito con interesse la tematica alla quale io ho dato adesione qualche mese fa nel rinnovo della tessera e mi chiedo, di fronte a una illegibilità, perché c'è una patologia di fondo, il paziente manifesta tutte le volontà, se si dovesse trovare in ospedale, nell'ambito familiare, eccetera, di fronte a una morte improvvisa, di cui si crea un panico, eccetera, che autonomia hanno i parenti che possibilmente non conoscono la problematica?
Allora, questo sì è un problema che noi affrontiamo molto spesso e proprio per questo siamo qui. Allora, sappiamo bene che c'è una legge, che è una legge dello Stato, è una legge 91 del 1 aprile del 99, che prevede che ad ogni cittadino sia notificata la richiesta di manifestare la propria volontà alla donazione degli organi dopo la morte, in base ad un principio, che è il silenzio assenso informato. Cosa significa ciò? Secondo questo principio, sono considerati donatori tutti quelli che esprimono la volontà positiva a donare, non donatori quelli che invece esprimono la volontà negativa. In base a questo principio di silenzio assenso, tutti quelli che non hanno espresso nessuna volontà, né negativa né positiva, dovrebbero essere considerati donatori. Però, in questa prima fase, diciamo transitoria, dove ancora la cittadinanza non è stata raggiunta da questa notifica alla richiesta di manifestare la propria volontà, viene adottato un altro principio, che è il consenso o dissenso esplicito. Cosa significa? Io considero donatore chi ha detto di sì, considero non donatore chi ha detto di no. In tutti gli altri casi in cui non ci sia un'espressione di volontà, e allora noi siamo, coinvolgiamo i familiari. I familiari intendiamo la moglie non divorziata, il convivente moro uxorio, i figli, i genitori. Queste figure vengono coinvolte ad esprimere un parere in relazione alla donazione. Noi cerchiamo di capire se loro in vita avevano già parlato con il loro congiunto, se si era affrontato l'argomento, se aveva espresso il loro congiunto una volontà o come era. Se era una persona generosa, se era una persona incline al prossimo, tutto questo per farci un'idea, affinché poi anche i familiari si facciano un'idea e esprimano poi il loro consenso o dissenso alla donazione.
Ok.
Perfetto.
La mia domanda è molto chiara, e la mia domanda poneva un altro punto di interrogazione. Cioè, nel caso mio, espressa volontà nel documento di riconoscimento, di fronte a un evento di morte improvvisa, qualora venisse ignorato da parte dei parenti, se rappresentava omissione o meno.
No, assolutamente. Assolutamente, perché nel caso in cui lei ha espresso il suo parere nel momento del rinnovo della carta d'identità, questa informazione viene registrata in un sistema informativo, e a cui noi poi possiamo accedere. Quindi, quando arriva un paziente che presenta le condizioni di morte che possono aprire le porte alla donazione, noi attingiamo l'informazione dal SIT, da questo sistema. Pertanto, lei può essere certo che la sua volontà verrà rispettata e nessun parente potrà andare contro la sua volontà o impedire che questa si realizzi. Sono stata chiara?
Grazie.
Ok, grazie.
Lo devo. Buongiorno.
Ci fermiamo un attimo adesso perché il nostro Enrico ci fa sentire un po' una canzone, così almeno è un tema molto importante e molto...
who you are and what you do to live, thrive, and survive. There are still some things that make us
Stiamo intervistando la dottoressa Federica De Min, coordinatore prelievi organi e tessuti della SST Sette Laghi, e la dottoressa Pierina Rito Rizzo, dirigente medico della terapia intensiva generale dell'ospedale di Circolo di Varese SST Sette Laghi. E stiamo parlando della donazione di organi e tessuti.
A proposito del silenzio assenso, no? Abbiamo parlato di quali organo è possibile donare dopo la morte, però ci sono degli organi che non è possibile donare. E soprattutto, quando viene esclusa la donazione, o meglio, ci sono situazioni o motivi per cui uno non può donare? In maniera molto semplice,
sì,
dottoressa.
È già presente che ormai la rete dei trapianti e delle donazioni è una rete di super esperti e super tecnologica adesso, e quindi si rendono possibili i trapianti anche in situazioni sia di età che di patologie pregresse che una volta non si facevano, proprio per supportare questa necessità di organi che è sempre più impellente.
Quindi dottoressa, diciamo io che mi avvicino, ecco, agli 80 anni posso donare?
Può donare, certo. Ci sono delle patologie di base che escludono a priori la donazione, e le più, diciamo, frequenti organi, e le più frequenti sono i linfomi, le leucemie, quindi le malattie emoproliferative, che assolutamente controindicano. Ma in generale il fatto di avere un tumore, una malattia autoimmunitaria, il fatto di avere per esempio un'infezione da HIV, HCV, HBV non controindica al giorno d'oggi le donazioni. Certo, verranno valutati i riceventi in base alla patologia di base, e quindi siamo certi che l'organo andrà alla persona giusta che in quel momento ne avrà più bisogno e che sarà ideale per quell'organo, insomma.
Perfetto.
Io ho una domanda, voglio ritornare al donatore vivente, no? E abbiamo parlato di tessuti, no? Come avviene questa donazione? Innanzitutto, lei abbiamo detto, ma esiste un'associazione? Io mi ricordo di aver, almeno io e Giorgio, abbiamo intervistato il dottor Ambrosini, che è il direttore della nefrologia, e mi ha parlato che esiste un'associazione di viventi che vogliono donare o un rene o un pezzo di fegato ad altre persone compatibili, senza sapere chi sono e dove vivono. Ma ciò è possibile?
Allora, in Italia è possibile...
Rimane tutto nell'anonimato poi?
Allora, in Italia è possibile da donazione da vivente. Generalmente la donazione da vivente è effettuata da congiunti, nel senso che è il familiare che vuole donare parte, un rene piuttosto che parte di fegato, a un proprio familiare. Quindi rimane nell'ambito della famiglia di solito. Teniamo presente che le donazioni da viventi in Italia sono altamente regolamentate da una disposizioni specifiche, da leggi specifiche, e prevedono un iter molto complesso di idoneità e di anche accertamenti di tipo giuridico, perché ovviamente bisogna escludere qualsiasi interesse nella donazione dell'organo. Poi esiste anche la possibilità della cosiddetta donazione samaritana, cioè un persona che in ambito proprio di una solidarietà verso l'altro voglia donare un rene, una parte di fegato per l'altro. Ovviamente queste donazioni esistono in Italia, ne sono state anche fatte, ma ripeto, devono essere altamente regolamentate. Bisogna contattare organismi superiori, fino anche al Centro Nazionale Trapianti, per valutare la bontà del gesto, che sia un gesto di altruismo e che non sia dettato da altri interessi, e di solito queste donazioni poi a catena possono, donando diciamo un organo, si attivano tutta una serie di altre donazioni che portano al trapianto di altre più persone. Sono donazioni estremamente complesse, in Italia se ne fanno poche, forse l'anno scorso ne è stata fatta una, è il cosiddetto donatore samaritano, che dona non sa per chi ma vuole donare, però l'iter è molto complesso in Italia e segue una regolamentazione estremamente stretta, perché ovviamente capite che ci devono essere delle basi e delle regole di legge importanti, però c'è la possibilità.
Dottoressa Rizzo, le faccio una domanda molto difficile. Perché donare? Perché il dono di una vita, un regalo che può salvare, come abbiamo detto tante volte, una vita ad una persona che non è più curabile, che si avvia verso la morte. Perché? E perché, questa è la domanda difficile, perché non tutti sono orientati verso la donazione? Purtroppo ci sono delle opposizioni.
Sì, ahimè ancora abbiamo delle opposizioni. E circa circa il 30% abbiamo avuto nel 2020, le statistiche davano circa un 30% di opposizioni. Nel 2021 parliamo di circa un 28%, quindi abbiamo guadagnato un piccolo margine. In genere la gente ha paura. Non ha chiaro il concetto di morte, perché quando va al capezzale del proprio congiunto e vede che ancora il cuore batte e il paziente soggetto ancora è caldo, quindi non riesce ad accettare l'idea che, come nel caso della morte con criteri neurologici, l'encefalo e il tronco sono morti, hanno smesso di funzionare, e quindi il paziente è mantenuto in vita solo grazie ai supporti di ventilazione o farmacologici per il cardiocircolo. Quindi mi consenta il termine, un po' di ignoranza, ma l'ignoranza nel fatto che non conoscenza, la diffidenza, molto meno i precetti religiosi. Anche perché sappiamo che comunque anche Giovanni Paolo II si era espresso a favore, nell'enciclica Vitae si era espresso a favore delle donazioni proprio come un atto di carità, però l'insieme di tante piccole cose fanno sì che non si riescano a superare queste difficoltà, questi blocchi.
Grazie.
Io chiedo alla dottoressa Di Min, faccio questa domanda. Molti muoiono a casa, no? Mia sorella, purtroppo, che aveva chiesto di poter donare, aveva accettato di poter donare gli organi, è morta a casa. Non è arrivato nessuno. Nessuno è arrivato, ma come si fa quando uno muore a casa ad avere una... Poi, che cosa si toglie, che cosa si preleva in un paziente che muore a casa? Chi viene? Cosa deve fare un parente? È una delle cose importanti, perché adesso molti, purtroppo, sì, vengono locati a casa.
Sì. Allora, l'unica donazione che può essere effettuata a casa, a domicilio, previa appunto valutazione però dell'idoneità, è la donazione di cornee. Le cornee sono un tessuto che può essere prelevato in ambiente non sterile, con modalità sterili, ma anche non in sala operatoria, quindi anche a domicilio, nel reparto di decesso. E quindi questo è l'unico prelievo che può essere effettuato a domicilio. Occorre però un'organizzazione estremamente, non dico complessa, però bisogna fare l'accertamento con criteri cardiaci, per cui che qualcuno venga a casa e faccia un elettrocardiogramma di non meno di 20 minuti, occorre fare dei prelievi ematici e è un'iniziativa che a me piacerebbe molto poter sviluppare sul territorio, ovviamente in casi magari selezionati. Quello che facciamo attualmente è darci disponibili a prelevare le cornee nelle strutture, per esempio le case di riposo, che già ci hanno contattato in tanti casi e abbiamo fatto dei prelievi allorché hanno un paziente che è nell'imminenza della morte e che sappiamo tramite i familiari aver dato disponibilità alla donazione. In quel caso siamo andati. Attualmente ancora il prelievo a domicilio da noi è un'iniziativa bella che ci piacerebbe portare avanti, ma non è ancora possibile, e l'unico prelievo a domicilio è quello delle corne se il paziente è idoneo.
Dottoressa Rizzo, la volontà di donare, la dichiarazione di volontà di dare il proprio assenso nel donare un organo, come si esprime? E poi una cosa importante, si può cambiare idea in qualsiasi momento della vita, dottoressa?
Allora, come ha già detto Federica, ci sono diverse modalità per esprimere la propria dichiarazione di volontà. Quindi, attraverso una dichiarazione scritta, il tesserino blu del Ministero della Salute o un testamento olografo che il cittadino porta sempre con sé tra i suoi documenti personali. E magari è anche meglio che lo comunichi a un congiunto. Poi, attraverso la registrazione della propria volontà, favorevole o contraria, effettuata presso gli sportelli dalle ASST distrettuali. Al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità, abbiamo già affrontato, attraverso la registrazione della propria volontà favorevole iscrivendosi all'AIDO, oppure un foglio autografo compreso di data e firma custodito tra i propri documenti. Dobbiamo sapere che la dichiarazione resa in comune all'AIDO o alla SST viene registrata dal sistema informativo trapianti e pertanto è consultabile da noi medici per verificare l'espressione di volontà sulla donazione e in questo caso rispettarla e farla rispettare. Per quel che riguarda invece cambiare idea sulla volontà, si può fare in qualsiasi momento, poiché in caso di accertamento della volontà espressa in vita fa sempre fede l'ultima dichiarazione resa in ordine temporale. Quindi viene sempre rispettata la volontà del soggetto, mai prevaricata. Infatti i principi fondamentali quali sono? La gratuità, la libertà, la consapevolezza, l'anonimato. Questo per garantire.
Dottoressa, in assenza di questa volontà, i familiari contano tutto, diciamo, l'abbiamo detto, ma se la morte, volevo riallacciarmi un pochino a quello che si è detto prima, se la morte è improvvisa, un'emorragia cerebrale, cioè i tempi, l'assenso, cambiano oppure no?
No, perché come ha già spiegato Federica, abbiamo 6 ore di tempo. Durante le fasi dell'accertamento di morte abbiamo 6 ore di tempo. In questo lasso di tempo noi abbiamo il tempo di parlare con i parenti, di cercare di capire qual era la volontà del loro congiunto, la personalità del loro congiunto, se aveva manifestato o se magari Avevano parlato di un evento che era accaduto a un loro conoscente, parente, come si era espresso in tal senso, in modo tale da cercare di capire e di assecondare quella che avrebbe potuto essere la sua volontà. Certo, poi conta soprattutto in quel momento la disponibilità dei parenti ad ascoltare. E in quel momento sono travolti da emozioni, sono travolti da sentimenti contrastanti e magari è così lontano questo gesto. Cioè, ma io sto soffrendo, perché devo riflettere o pensare a qualcos'altro che non è il mio dolore? E quindi noi dobbiamo aiutarli a vedere oltre il loro dolore, certo. A vedere che anche il loro dolore può essere lenito, certo, con un gesto di amore.
Perfetto.
Io invece voglio chiedere alla dottoressa De Min questo. Uno muore, ma siamo sicuri che è morto? Perché molto spesso la gente dice, cavoli, hanno trovato il cadavere che era mosso. Ci sono tante cose. Quando poi c'è questo prelievo? Dopo quante ore? Cioè, vorrei sapere, innanzitutto, quando uno è morto realmente, cosa fate voi? E se c'è un'equipe che agisce per prelevare, anche qui a Varese, dico, credo.
Allora, il presupposto delle donazioni è la certezza della morte, nel senso che la regola dei trapianti è che il donatore deve essere morto, altrimenti non c'è donazione. Quindi la certezza della morte deve essere il presupposto e a garanzia dei cittadini che non si prelevino organi ai pazienti in stato comatoso, ai pazienti in coma vegetativo, ma che si prelevino organi a cadaveri, a morti. La morte è accertata in due modi, o un accertamento di tipo neurologico, e parliamo dei pazienti che sono in rianimazione, che versano in stato di grave lesione encefalica e che arrivano a quella morte, che parliamo con criteri neurologici, l'elettroencefalogramma piatto, per comprendere semplicemente. Oppure può essere accertata da un punto di vista cardiaco, cioè con l'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti. Quindi la morte è unica, può essere accertata con metodi diversi, ma per prelevare gli organi bisogna che sia certa la morte che viene constatata da medici all'interno dell'ospedale. E quindi questo che basa la legge dei trapianti e la legge delle donazioni, la certezza della morte. A quel punto le tempistiche, per quanto riguarda i criteri neurologici, il periodo, diciamo, che la legge prevede è di 6 ore, nel senso che all'interno delle 6 ore vengono fatte e espletate tutte le procedure che determinano, che confermano che quel paziente realmente è morto. Dopodiché i tempi del prelievo possono essere anche piuttosto dilatati, perché ovviamente gli organi devono essere assegnati alle persone che in quel momento ne hanno più bisogno. Quindi parte, diciamo, una macchina complessa che non riguarda solo l'ospedale di Varese, per esempio, ma che riguarda tutta la Lombardia e anche tutta Italia, perché l'organo deve essere assegnato alla persona che in quel momento ne ha più bisogno e ci sono emergenze che possono arrivare da tutta Italia. Quindi capirete che assegnare l'organo alla persona giusta, se deve andare in tutta, può essere assegnato in tutta Italia, può prevedere anche delle tempistiche piuttosto lunghe. E in quel caso si possono arrivare anche a ore dopo la fine dell'accertamento. Il cadavere viene mantenuto attaccato alle macchine perché si possa arrivare alla donazione. A chi viene assegnato l'organo? Viene a prelevare l'organo.
Cioè, sono loro che vengono a prendere l'organo.
Sono loro che vengono a prelevare l'organo. Per esempio, se un cuore viene assegnato all'equipe dell'ospedale di Palermo, verrà a Varese, preleverà il cuore e lo porterà a Palermo poi per essere trapiantato. Anche a Varese esiste, nell'ospedale di Varese un centro trapianti, e quindi a Varese si prelevano i reni e si possono anche trapiantare i reni da vivente e da cadavere.
Quindi questo è un processo forse il più critico, diciamo, del trapianto, cioè mettere insieme la valutazione dell'idoneità al trapianto del donatore e la compatibilità.
Lei conti che più o meno attorno a un processo di donazione lavorano circa 200 persone.
Questo volevo dirle.
È un processo che riguarda parliamo di rete dei trapianti e delle donazioni, perché è un processo che riguarda tante persone, che non sono solo l'equipe che lavora all'interno dell'ospedale di Varese, noi del coordinamento prelievi, i medici della rianimazione, gli infermieri, ma riguarda anche organismi superiori, che sono per esempio il Nord Italian Transplant, che ha sede al Policlinico a Milano, che alloca gli organi ai riceventi, e poi anche il Centro Nazionale Trapianti, che ha sede a Roma, che gestisce tutte le urgenze nazionali. Quindi tutta questa macchina di complessa riguarda più di 200 persone per un prelievo d'organi. Quindi,
e spesso si risolve in pochi
anche in 24 ore
anche in 24 ore,
anche in 12-24 ore, perché capisce che il progetto che sta dietro è grande. È importante e necessita anche di tempo.
Io faccio questa domanda, che è questa: in seguito al prelievo di organi e tessuti, la salma rimane sfigurata?
Ecco, la garanzia, uno dei punti, diciamo, che lascia un po' più dubbi le persone è l'integrità del corpo, perché tanti parenti giustamente vogliono poi portare a casa la salma, vogliono che le persone la possano giustamente vedere, quindi è garanzia dei coordinamenti che lavorano per le donazioni, quella di garantire che il corpo non venga sfigurato. Certo, è un intervento chirurgico e noi lo diciamo ai familiari che gli organi devono essere prelevati tramite un intervento chirurgico che avrà delle cicatrici che verranno poi ricomposte, ci saranno dei cerotti, delle medicazioni, però la salma nel rispetto totale dell'integrità del corpo e della salma, che può essere anche restituita ai parenti perché la possano vedere dopo la donazione di organi e la troveranno come era prima, con delle medicazioni e con delle magari fasciature. Però assolutamente il processo di donazione rispetta il corpo e rispetta la salma.
Dottore, io volevo introdurre un altro concetto. Le liste d'attesa. Le liste d'attesa per un organo, i tempi d'attesa. E questi trapianti fanno dei progressi e sono progressi, diciamo, che riducono i tempi d'attesa, cioè vanno avanti, le liste d'attesa si riducono.
Sicuramente si fanno dei grossissimi passi avanti. E la sensibilità delle persone aumenta e di conseguenza anche le donazioni. E nel 2021 abbiamo avuto 1725 donatori, che sono stati il 12% in più rispetto all'anno precedente. E pensi che di questi 1725, 1363 sono di donatori deceduti e 362 addirittura da vivente. Sono stati eseguiti 3778 trapianti, quindi è un numero significativo. Certo, dobbiamo sapere anche che c'è una lista d'attesa al 2021, mi fermo ai dati del 2021, di 8.291 pazienti. Questi sono iscritti nelle liste d'attesa del sistema informativo trapianti. E il 72% aspetta un rene, il 12% un fegato, il 7% un nuovo cuore. Quali sono i tempi di attesa? Allora, i tempi di attesa stimabili sono circa 5 mesi per un fegato, però di oltre 2 anni per un rene. Quindi le liste d'attesa diminuiranno se si implementerà il numero dei donatori.
Certo. Dottoressa, la sicurezza dei trapianti. Il trapianto ragionevolmente, ho letto, sicuro. E poi, altra cosa, siccome siamo verso la fine, la tutela del donatore. Quanto è tutelato? La qualità anche della vita, come voi mettete nel vostro Depliant, dopo il trapianto è tutelata.
Il donatore è tutelato da un sistema, come abbiamo detto, complesso di persone che lavorano tutte attorno alla per un unico fine, che è portare il donatore al fatto di realizzare la donazione. Il trapiantato ormai fa una vita praticamente normale. Esistono poi dei progetti, anche dei programmi di immunosoppressione, che consentono al trapiantato di avere una vita normale, di tornare a fare sport, di tornare a lavorare, di avere anche dei figli, e quindi hanno una vita completamente normale. Quindi noi diciamo che il messaggio che voglio lasciare all'ultimo è quello di informarsi innanzitutto sulla donazione di organi e di tessuti, per fare una scelta consapevole, che sia per il sì o che sia per il no, ma che sia consapevole e informata, perché solo in questo frangente una persona saprà di aver fatto la scelta giusta, e che informi i suoi familiari.
Un messaggio che voglio dare io è solo questo, molto semplice, di invitare tutti, diciamo tutte le persone anziane, anche quelle che sono oltre 80 anni, a iscriversi all'AIDO. E questo è un invito specifico per il nostro amico.
Perfetto. Io voglio ringraziare dottoressa Rizzo e la dottoressa De Min per questa riunione, questa bellissima intervista. E dico di più, tra poco, tra qualche mese, avremo ancora la possibilità di ascoltarle. E poi vi faremo sapere sempre dove queste due bellissime figliole, queste due dottoresse, andranno a parlare di questo tema importantissimo, che è la donazione degli organi e tessuti. Ok?
Grazie
ancora.
Grazie, allora ci rivedremo.
Bravissime.
Grazie a voi.
RMF Medicina. Programma offerto da 50 e più. Sistema associativo e di servizi a Varese, in via Valvenosta 4, 0332 342280, sito internet 50più.it.